Radio Incontri Cortona vi presenta Film alla radio.
Dobbiamo tornare alla Dauntless.
Il tuo fidanzato si starà chiedendo se sei salva.
Se stavi aspettando il momento più opportuno, era quello. E ora gentilmente vi sarei molto obbligato se mi portaste alla mia nave.
Buonasera, buonasera e benvenuti alla nuova puntata di Film alla Radio. Io sono Marco Pieroni, siete su Radio Incontri in Blu Cortona e stasera vi porto direttamente negli anni 2000, esattamente nel 2003, quando uscì nelle sale il film I Pirati dei Caraibi, La Maledizione della Prima Luna, primo dei 5 film della serie. Il film è uscito nelle sale negli Stati Uniti il 4 luglio 2003, mentre in quella italiana è uscito il 5 settembre 2003. Tra gli attori principali del film ci sono Johnny Depp, Jack Sparrow, Geoffrey Rush, Hector Barbossa, Orlando Bloom, Will Turner e Keira Knightley, Elizabeth Swann. È stato diretto da Gore Verbinski, prodotto da Jerry Bruckheimer e scritto da Ted Elliott e Terry Rossio. Nel 1720 la HMS Dauntless, nave della Royal Navy britannica, sta trasportando Weatherby Swann, Jonathan Pryce, neo governatore dell'isola di Giamaica, e la sua piccola figlia di 12 anni, Elizabeth Swann, interpretata da Lucinda Dreiseck, dall'Inghilterra a Port Royal, nel mare dei Caraibi. Scortati dal tenente James Norrington, Jack Davenport, tra i membri della ciurma c'è anche Jossamy Gibbs, Kevin McNally. Durante il tragitto, mentre la nave attraversa un tratto con una fitta nebbia, Elizabeth vede un ragazzo che galleggia in acqua e lo dice ai presenti della nave, che porta il ragazzo a bordo. Poco dopo, loro scorgono il relitto in fiamme della Princess, un mercantile britannico da poco affondato. Il governatore Weatherby Swann dà a Elizabeth l'incarico di occuparsi del ragazzo. Elizabeth scopre che il ragazzo si chiama Will Turner e vede al collo un medaglione d'oro sul quale è inciso un teschio. Elizabeth gli toglie il medaglione, temendo che Will sia un pirata e che, scoprendo ciò, Norrington lo avrebbe impiccato. Subito dopo, Elizabeth vede allontanarsi dalla nebbia una nave con le vele nere. Era la Perla Nera.
Zitta piccola, orde di pirati solcano queste acque. Non vorrete tirarceli addosso, vero?
Signor Gibbs, basta così.
Cantava una canzone sui pirati. Porta male cantare dei pirati impegolati come siamo in questa nebbia innaturale, parola mia.
Ne terrò debito conto. Andate pure.
Sì, tenente. Porta male anche avere una donna a bordo, sia pure in miniatura.
Thank you.
Il mio nome è Elizabeth Swan.
Il Turner.
Il film si è ispirato all'attrazione Pirates of the Caribbean di Disneyland, inaugurata nel 1967. La pellicola ha ottenuto un notevole successo ed è stato un successo per la Walt Disney Pictures, tanto che è stato seguito da altri 4 episodi: La maledizione del fortiere fantasma, Ai confini del mondo, Oltre i confini del mare e La vendetta di Salazar. Letteralmente, la traduzione italiana del film di stasera sarebbe Pirati dei Caraibi, la maledizione della perla nera. 8 anni dopo, Elizabeth, Keira Knightley, si sveglia dal suo sogno, quindi il prologo è un flashback di Elizabeth ambientato 8 anni prima. Elizabeth possiede ancora il medaglione che ha conservato in un cassetto. Poi il governatore Swan bussa alla porta di Elizabeth e la consegna un regalo, un vestito da Londra, affinché Elizabeth lo indossi alla cerimonia di premiazione del commodoro Norrington. Poco dopo il governatore Weatherby, Swan, riceve una visita. Si tratta di Will Turner, Orlando Bloom, ora apprendista fabbro, che gli consegna una sontuosa spada che lui stesso ha forgiato per il commodoro Norrington. Nel frattempo, un bizzarro personaggio arriva a Port Royal a bordo della piccola Jolly Moon, una dory che sta affondando, infatti arriva con i piedi sopra l'albero maestro. Si tratta del capitano Jack Sparrow, mi raccomando, sempre capitano, Johnny Depp, giunto a Port Royal per requisire una nave. Dopo che Jack corrompe il capitano del porto, Guy Siner, la cerimonia al forte di Port Royal ha inizio quindi. Jack giunge poi al porto dove incontra 2 soldati, Mulroy, Angus Barnett, e Murtog, Giles New, e con loro inizia una conversazione. Durante questa conversazione Jack menziona la leggendaria Perla Nera per poi salire sull'HMS Interceptor, la nave più veloce della Marina Britannica. Nel frattempo, sugli spalti del forte, Norrington dice a Elizabeth che l'unica cosa che non ha raggiunto è un matrimonio con una bella donna. Tuttavia, a causa del corsetto troppo stretto, Elizabeth dal torrione sviene e cade giù dal forte, finendo ovviamente in mare. Jack Sparrow la vede, si getta in acqua per salvare Elizabeth. Jack la salva dal fondo del mare, dal quale il medaglione di Elizabeth sembra mandare una sorta di segnale. Dopo aver riportato Elizabeth al porto, Jack nota il medaglione che lei ha al collo.
Fermo, dove siete voi? Uno scellino per ormeggiare la barca al molo. E mi occorre il vostro nome.
Vogliamo fare 3 scellini? E lasciar perdere il nome.
Benvenuto a Port Royal, signor Reed.
Elizabeth.
Elizabeth! Gli scogli! È un miracolo che li abbia evitati.
Ora l'ha andata a salvare?
Non so nuotare.
Siete l'orgoglio della Marina del Re. Portate queste.
Non respira!
Largo!
Io non ci avrei mai pensato.
Non siete mai stato a Singapore?
Dove l'avete preso?
In piedi.
Elizabeth! Elizabeth, stai bene?
Sì, sto bene.
Sparategli!
Padre!
Sì?
Commodoro, davvero volete uccidere il mio salvatore?
Bene, bene. Jack Sparrow, vero?
Capitano Jack Sparrow, se permettete.
Non vedo la vostra nave, capitano.
La sto comprando. Guarda un po'.
Ha detto che è qui per requisirne una.
Era la verità, hai visto?
visto come principale inesattezza storica del film la presenza di Port Royal, in quanto questa città fu quasi completamente distrutta nel terremoto del 1692. Sebbene la famosa e prospera città venne effettivamente distrutta da questo terremoto, nel corso degli anni ci furono diversi tentativi di ricostruire la città, senza però mai riuscire a raggiungere lo splendore di un tempo e ricostruirla completamente. La Port Royal presente nel film, perciò, potrebbe verosimilmente essere il risultato di una di queste ricostruzioni. Nonostante ciò, l'aspetto della città che si vede nel film è comunque differente dalla vera città. Nel film, infatti, Port Royal si trova in una baia circondata da alte montagne verdeggianti che cadono a strapiombo nel mare, mentre nella realtà Port Royal si trova su una penisola pianeggiante. Jack si nasconde nella fucina di John Brown, il fabbro della città. Dopo aver visto che Brown sta dormendo profondamente, il pirata usa gli attrezzi della bottega per spezzare le manette che Norrington gli ha fatto mettere, liberandosi così le mani. Subito dopo, William Turner Jr. entra nella fucina e inizia un acceso duello con Sparrow, il capitano Sparrow. Will è molto più abile del pirata con la spada, ma questo ricorre a dei metodi non leali per mettere alle strette il ragazzo. Alla fine, il signor Brown, svegliatosi, colpisce Jack in testa con una bottiglia di vetro, facendolo svenire. Norrington poi e i suoi uomini irrompono nella bottega e rinchiudono Jack nelle prigioni del forte di Port Royal.
Giochi sporco,
pirata.
Farmi da parte e lasciarti scappare.
Questo colpo non è per me.
Eccellente lavoro, signor Brown. Avete collaborato alla cattura di un pericoloso fuggitivo.
Ho fatto solo il mio dovere civico, signore.
Confido che ricorderemo questo giorno come il giorno in cui Capitan Jack Sparrow è quasi scappato.
I cognomi dei tre personaggi principali, Jack Sparrow, Elizabeth Swan e William Turner, sono tutti collegati a nomi di uccelli. Sparrow in inglese è il passero, Swan con una sola N è il cigno, mentre William Turner era un famoso ornitologo. Durante le riprese Keira Knightley aveva 17 anni, motivo per cui essendo minorenne doveva essere accompagnata sul set dalla madre tutti i giorni. Le musiche del film, famosissime, sono state composte da Klaus Badelt con l'assistenza di Hans Zimmer. La genesi della fortunata colonna sonora di Pirati dei Caraibi è piuttosto interessante. Inizialmente il compositore principale doveva essere Alan Silvestri, come accreditato nel trailer del film, che aveva già collaborato con Verbinski, ma Bruckheimer decise che sarebbero stati Badelt e Zimmer, con cui sia lui che Verbinski avevano già lavorato in passato, a comporre la colonna sonora. Tuttavia all'epoca Zimmer stava già lavorando al film L'ultimo samurai del 2003 con Edward Zwick e Tom Cruise. Per contratto aveva promesso che non avrebbe lavorato su nessun altro film per 6 mesi fino all'uscita del film stesso. Non potendo perciò ufficialmente lavorare anche per Pirati dei Caraibi, Zimmer passò una notte con dei suoi amici compositori a bere e a inventare una possibile colonna sonora per Pirati dei Caraibi. In una sola notte Zimmer e i suoi amici realizzarono 5 minuti di colonna sonora contenente le principali tracce che in futuro avrebbero contraddistinto musicalmente la saga dei Pirati dei Caraibi, come sentiamo in sottofondo. Finirono esattamente alle 4:56 di notte. Infatti il brano, risultato di questo lavoro, fu, ed è tuttora, intitolato Pirates Day of One, 4:56 AM. Klaus Badelt fu successivamente incaricato di completare e migliorare il lavoro iniziato ovviamente da Zimmer. In soli 19 giorni finì tutta la colonna sonora. Il risultato fu la celeberrima, iconica colonna sonora che avrebbe contraddistinto la saga di Pirati dei Caraibi.
Avanti in eterno, quel cane tanto non si muove.
Oh, scusa se ancora non ci siamo rassegnati alla forca. Scusa, eh?
Mia figlia vi ha dato una risposta?
No, alcuna.
Beh, ha avuto una giornata pesante, direi. Tempo spettrale, vero?
Tetro, molto tetro.
Cos'è?
Guardata!
La perla. La perla nera. So certe storie. Va depredando navi e insediamenti da quasi 10 anni. Nessuno sopravvive al suo passaggio.
Nessuno sopravvive. E queste storie da dove trovi?
La maledizione della prima luna contiene numerosi riferimenti all'attrazione Pirates of the Caribbean a Disneyland, su cui il film si basa. Tra queste ci sono: nella sequenza delle prigioni, la battuta potete andare avanti in eterno, quel cane tanto non si muove. A bordo della Perla Nera, quando Elizabeth cena con Hector Barbossa, quest'ultimo le offre una mela e lei gli chiede se è avvelenata. Questo è un chiaro riferimento alla mela avvelenata di Walt Disney, Biancaneve e Sette Nani. Condotta a bordo dalla Perla Nera, Elizabeth chiede ai pirati di lasciare la città in cambio del medaglione e si presenta come Elizabeth Turner, volendo nascondere la sua identità di figlia del governatore. Barbossa, ha preso il suo cognome, decide di abbandonare il saccheggio di Port Royal, portandosi dietro la ragazza. Nel frattempo, Will convince Jack ad aiutarlo, dopo averlo liberato dalla prigione. Grazie ad un piano geniale, Jack riesce a prendere l'interceptor sotto il naso del commodoro, veleggiando alla volta di tortuga, per arruolare una ciurma. A bordo, il pirata rivela che egli conosceva molto bene il padre di Will, un pirata noto come Sputafuoco Bill, lasciando il giovane sconvolto. A Tortuga, Jack contatta un vecchio amico, Mastro Gibbs, che gli procura una ciurma. Durante il viaggio per l'isola, in prossimità di un cimitero di navi, Gibbs si lascia scappare la verità su Jack. Quando arrivò la prima volta a Tortuga e creò una ciurma per recarsi a Isla de Muerta, egli era l'ex capitano della Perla Nera. Ma a pochi giorni di navigazione, il primo ufficiale Barbossa pretese di sapere la destinazione. Jack gliela rivelò, ma il gesto gli costò caro, perché subì un ammutinamento e fu lasciato su un'isola deserta. Il pirata riuscì però a fuggire e ora vuol riprendersi la sua nave e vendicarsi di Barbossa.
Ciao, bambolina.
Parle!
Cosa?
Parle! Invoco il diritto a parlamentare. Secondo il codice della fratellanza istituito dai pirati Morgan e Bartolomew, dovete portarmi dal capitano.
Lo conosco, il codice.
Se un avversario si appella al Parlé, non è concesso torturarlo finché il Parlé non è finito.
Bruci all'inferno il codice! Vuole essere portata dal capitano. E lo sarà, senza fiatare. Dobbiamo onorare il codice.
Avete un nome,
mia cara?
Elizabeth Tarly, domestica in casa del governatore.
Miss Tarly!
Sputa fuoco.
E come può una domestica possedere un simile ninnolo? L'avete ereditato?
Diciamo.
Non insinuerete che l'abbia rubato?
Molto bene, consegnatemelo e noi faremo rotta altrove per non ritornare.
A bordo della Perla Nera, Elizabeth scopre che il Capitan Barbossa e la sua ciurma sono perseguitati da un'orrenda maledizione. quando Hernán Cortés e i suoi conquistadores spagnoli commisero il genocidio delle Americhe nel 1521. Gli Aztechi consegnarono a Cortés un forziere di pietra con 882 pezzi d'oro, sui quali le divinità scagliarono una maledizione che fa diventare gli esseri umani né vivi né morti. Costoro sembrano vivi, ma quando arriva la luna piena svelano la loro vera identità. Inoltre, chiunque abbia sottratto un medaglione del tesoro di Cortés per spezzare la maledizione e tornare vivo deve restituirlo con il proprio sangue. Quando la ciurma di Barbossa arrivò sull'Isla de Muerta, prese il tesoro, ma presto i pirati si accorsero che non provavano più sensazioni e che non sentivano più niente, così che restituirono tutti i singoli pezzi, tranne il medaglione d'oro ora posseduto da Elizabeth. Nel frattempo Jack e Will arrivano sull'Isla de Muerta e si dirigono verso la grotta che nasconde il tesoro. Qui Barbossa sta celebrando assieme alla ciurma il rito che servirà a spezzare la maledizione, ma purtroppo non succede niente. I pirati si rendono conto che la ragazza non ha il sangue di Turner e iniziano a litigare. Così, approfittando della confusione, Will riesce a raggiungere Elizabeth e a portarla via insieme al medaglione. Nella grotta resta però Jack, catturato da Barbossa, che non crede ai suoi occhi, vedendolo davanti a sé ancora vivo e vegeto. Ora Jack inganna il suo vecchio equipaggio, gli mente dicendogli che darà loro la possibilità di tornare vivi perché, al contrario di loro, conosce l'identità del vero figlio di Turner. Poco dopo l'Interceptor raggiunge la Perla Nera e dopo un furibondo e cannoneggiamento in cui il primo vascello viene distrutto, i superstiti vengono portati sulla nave pirata. Will stringe un ingenuo patto con Barbossa per salvare Elizabeth, confessando di essere lui l'erede di Sputafuoco, mandando così a monte i piani di Jack, che voleva ingannare Barbossa per riprendersi la Perla Nera e salvare così Elizabeth ed anche Will.
Questo è tuo.
Credevo di averlo perso quel giorno in mare. Era un regalo di mio padre. Lui me lo spedì. Perché lo prendesti?
Perché avevo paura che fossi un pirata. Sarebbe stato orribile.
Allora non serviva il tuo sangue. Ma quello di mio padre. Il mio sangue. Il sangue di un pirata.
Will, mi dispiace, ti prego, perdonami.
Quindi tu pensi di lasciarmi su una spiaggia con nient'altro che un nome e la tua parola, che è il nome che cerco, mentre io ti guardo andare via sulla mia nave?
No, io penso sì di lasciarti su una spiaggia, ma senza alcun nome, mentre tu mi guardi andare via sulla mia nave. E allora ti urlerò il nome, ma da lontano. Comprendi?
Ma resta ancora il problema che mi lasceresti su una spiaggia con nient'altro che un nome e la tua parola, che è il nome che sto cercando.
Tra noi due... non sono stato io quello che ha pensato di ammutinarsi. Perciò è la mia parola quella più affidabile. Per quanto, in fondo dovrei ringraziarti, perché in effetti se tu non mi avessi tradito e lasciato a morire, avrei condiviso equamente con te anche la maledizione. Strana la vita, eh? Mm.
Thank you.
Sia Jack che Elizabeth vengono abbandonati su un'isola deserta, mentre la Perla Nera riguadagna il mare aperto verso l'Isla de Muerta. Sull'isola la ragazza brucia tutto il rum, non d'accordo molto era il capitano Jack Sparrow, insieme ai piccoli alberi, creando un'enorme nuvola di fumo, sperando di farsi notare e riuscendovi poi. Il comodoro Norrington, a bordo della Dauntless, li salva e Elizabeth convince la marina britannica a salvare anche Will in cambio dell'accettazione della proposta del comodoro. Nel mentre, i pirati rivelano a Will che il padre di lui era un uomo fedele a Jack, che egli non prese parte all'ammutinamento, ne prese uno dei pezzi d'oro dal forziere, ma volle sottrarne uno dalla ciurma e spedirlo al figlio per assicurarsi che la maledizione non si spezzasse mai. Questo per punire la ciurma proprio di aver ammutinato. Di conseguenza Barbossa uccise il padre di Will e lo gettò in mare, ma poi scoprì che, per ironia della sorte, per tornare vivi sarebbe servito il sangue di costui o di un suo erede.
È già la seconda volta che lo guardo mentre si allontana con la mia nave.
Ma siete già stato abbandonato su quest'isola, quindi fuggiremo come avete fatto in precedenza.
A quale scopo, se è possibile saperlo? La Perla Nera se n'è andata. E a meno che voi non abbiate timone e vele nascosti in quel bustino. E non credo. Il giovane signor Turner sarà morto prima che possiate raggiungerlo.
Ma voi siete il capitano Jack Sparrow. Siete svanito sotto gli occhi di 7 agenti della Compagnia delle Indie, diamine! Avete saccheggiato il porto di Nassau senza esplodere un colpo! Siete voi il pirata di cui ho letto o no? Come siete fuggito l'altra volta?
L'altra volta? Sono rimasto qui per 3 giorni in totale. L'altra volta? I contrabbandieri che qui avevano un deposito sono arrivati e così ho barattato un passaggio. Ma quel che vedo, hanno lasciato gli affari da un pezzo. Ringraziamo il vostro maledetto amico Norrington se si sono ritirati.
Allora è così, eh? È questo il segreto della grande avventura del famigerato Jack Sparrow? Avete passato 3 giorni sdraiato su una spiaggia a tracannare rum.
Benvenuta ai Caraibi, tesoro.
Thank you.
Arrivati sull'Isla de Muerta, Jack convince Norrington e la Marina Britannica a restare sulla Dauntless e sparare cannonate ai pirati che usciranno dalla grotta a bordo di scialuppe. Ma così non è. La Marina Britannica rimane sulle scialuppe mentre la ciurma di Barbossa, che Jack ha ingannato facendole andare dove si aspettava che la Marina avrebbe teso loro l'imboscata, come gli aveva promesso, sale sulla Dauntless e comincia a sparare ai britannici, che intraprendono una furiosa lotta per riprendersi la loro nave. Nella grotta Jack rivela di aver ingannato Barbossa per salvare Will e Elizabeth e di volerlo uccidere una volta per tutte, per poi salvare Port Royal e riprendersi la nave. Jack e Barbossa sono però entrambi immortali e non possono uccidersi a vicenda, perché Jack aveva sottratto un pezzo dal forziere all'insaputa di tutti. Finché Will restituisce i due medaglioni, la maledizione scompare e Jack può finalmente vendicarsi di Barbossa con il colpo che si era conservato da 10 anni. Benché Jack abbia vinto e salvato tutti, ora è condannato all'impiccagione perché la sua ciurma ha rubato la perla nera. Per fortuna Jack riesce a riparare a Port Royal con Will e Elizabeth e proprio lì Will dichiara i suoi sentimenti a Elizabeth per poi salvare Jack riportandolo a bordo della sua amata perla nera. La perla nera guidata dalla sua ciurma che aveva già deciso di salvarlo. Così Will e Elizabeth si vogliono sposare, mentre Jack ha finalmente la sua perla nera. Nel mentre, la scimmia domestica di Barbossa si avvicina a nuoto al mucchio di ricchezze nella grotta dell'Isla de Muerta. Arrampicatosi sul forziere di pietra, ruba uno degli 882 pezzi d'oro e ritorna ad essere una non morta.
Dieci anni che conservi quel colpo e sei riuscito a sprecarlo.
Non l'ha sprecato.
La nave è nostra, signori.
Jack Sparrow!
Capitan Jack Sparrow.
Per avere commesso crimini contro la corona. Detti crimini essendo molteplici in quantità e malvagi in natura, i più rimarchevoli dei quali troviamo qui citati: pirateria, contrabbando.
Non è giusto.
Il commodoro Norrington deve attenersi alla legge, come noi tutti.
Impersonavate un ufficiale della Regia Marina Spagnola. Impersonavate un sacerdote della Chiesa d'Inghilterra. Navigavate sotto falsi colori. Incendio, rapimento, saccheggio, oltraggio, brigantaggio, rapina, depravazione, depredazione, illegalità. E per questi crimini siete stato condannato ad essere appeso per il collo finché morte non sopraggiunga. Che il Signore abbia pietà della vostra anima. Governatore Swan, Commodoro, Elizabeth, avrei dovuto dirtelo ogni giorno dal momento in cui ti ho vista. Ti amo.
Fatti!
Non respiro!
Elizabeth!
Commodore! Che facciamo con Sparrow?
Non possiamo permetterci di concedermi un giorno di vantaggio.
E anche per oggi abbiamo riletto ed ascoltato un grande film, I Pirati dei Caraibi, la maledizione della prima luna. Per i più appassionati, dopo la sigla, vi faccio ascoltare una versione fatta da solo due violoncellisti, assolutamente da non perdere. Ringrazio tutti quelli che sono fermati con me ad ascoltare il film, ringrazio Carlo che mi ha sopportato la regia e vi do appuntamento al prossimo film, sempre di lunedì ed in replica il venerdì, sempre alle 21. Ciao!
Tu non sai cos'è questo, vero? Oro azteco. Gli dei pagani hanno posto una terribile maledizione su quest'oro. Per 10 anni l'abbiamo cercato e ne abbiamo trovato ogni singolo pezzo, tranne questo.
Ciao, bambina.
Hanno preso Elizabeth.
Benvenuta sulla Perla Nera.
Dobbiamo salvarla.
E da dove vorreste iniziare?
Jack Sparrow parlava della Perla Nera. Accordatevi con lui, potrebbe condurci alla nave.
Dimenticate il vostro rango. Siete un maniscalco.
Se mi liberate da questa cella, vi porterò alla Perla Nera e alla vostra bella fanciulla.
Siete un pirata.
Dimenticate una cosa importante. Non affronterete semplici pirati. Crudeli, feroci, ma un'orda spietata che nessuno può fermare.
Dimmi addio!
Addio. La luce della luna ci rivela per quel che siamo veramente. Interessante.
Siamo uomini maledetti.
Non credo più alle storie di fantasmi.
Ed è un vero peccato, signorina Turner, perché ne fate parte. Ricordate tutti il capitano Jack Sparrow. Uccidetelo. Proverai cosa significa il vero dolore.
Prova tu a farti stringere un corsetto.
Arrivano.
La maledizione della prima luna.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla radio.